L'occupazione quotidiana che più ci entusiasmava era recitare le nostre poesie proprio alle ragazze che ogni mattina arrivavano e sostavano a decine con una rotazione di bellezze di tutti i generi, tanto che ogni ora ne conoscevamo di nuove. Magari le sorprendevamo sedute sulle panchine di marmo dei corridoi, intente e tutte concentrate a leggere un testo per un esame di letteratura russa o di filosofia teoretica, o nascoste dietro le pagine di un giornale che di solito era Lotta Continua, Il Manifesto o L'Unità o qualche volta Il Corriere della Sera. L'irruzione dei tre poeti le sorprendeva e quasi sempre rimanevano divertite e affascinate. Erano sempre poesie da surrealiste, inventate lì per lì, improvvisate a tre voci. Di solito parlava per primo il Golaccia, con frasi tipo «Tre conigli sul mestolo», «Urrà, giraffe al pomodoro», «Una penna sfera mi parla di te», che assorta guardi le stalattiti e non ci sei. Poi si scatenava Rodolfo, che ci aggiungeva tocchi di romanticismo politico, tipo «Ti dono il falansterio di Fourier perché tu possa essere felice svenendo per sempre dalla solitudine di questi tempi aridi e la tua pelle di velluto possa godere su tappeti vittoriani persa come dentro una tazza di magico caffè preparato dalla Luxembourg solo per me e per te». E concludevo io, mentre quella sorrideva, ci faceva posto, ci mandava bacini con «Trapezio elicoidale per l'ultimo volo d'angelo, libero dall'autocritica mi getto su di te, che nella squisitezza imperiale ti lasci accarezzare fino alle 23».
Eravamo.
Allora, no, questa non l'hanno sentita perché non avevi ancora il microfono aperto. Eravate deficienti, hai detto. Sì. Marco Pesatori, buongiorno, benvenuto.
Ciao Ira, si sente adesso la mia
adesso
voce?
Sì.
La mia voce è tremenda.
Adesso sì.
Perché appunto,
ma no, ma smettila.
Ho attraversato 118 mattini con febbre e tutto.
Per grazie di essere
dalla
qua.
Rubini adesso. e quindi questa leggi molto bene. Che
grazie.
Io quasi ti porto questa sera perché c'è una presentazione stasera.
E lo so, volevo per questo.
Tu leggi
infatti
molto bene, ma che brava che sei. Ecco, poi il testo invece era proprio di tre ventenni deficienti.
Il gruppetto dei poeti rivoluzionari di cui tu hai fatto parte fra il 73 e il 77 o giù di lì, insomma,
sì,
quelli erano gli anni, cioè la fine dell'epoca, insomma, più rivoluzionaria per tanti di noi. L'ambiente, quello universitario, ma non solo. Marco Pesatori è proprio lui, perché magari vi è sfuggito, cioè avete sentito il nome ma pensavate fosse un altro Pesatori, no, è proprio quello che molti di voi leggono da 14 anni perché firma la rubrica di astrologia di Repubblica e ha fatto anche tante altre cose in ambito astrologico. Il caso vuole che io e il signor Pesatori ci conosciamo da tantissimi anni, da più di 20 anni, per caso, perché è capitato che collaborassimo quando eravamo un po' più giovani. Ma questo suo...
Beh, tu ancora ragazzi, tu sei una ragazzina.
Sì, magari.
Sei uno splendore.
Ti ringrazio
proprio.
Anche tu, non te la cavi male.
Oh,
per cui diciamocelo
ragazzi,
qualche volta.
Adesso andiamo a fare colazione insieme, subito bene, di corsa, ragazzi.
D'accordo. Ecco. Però invece quello che mi sembra importante dire agli ascoltatori è che Marco è qui non per parlare di astrologia, non perché insomma eviti l'argomento, ma perché è uscito da poco, e lo presenta, come diceva lui stesso, proprio questo pomeriggio per Feltrinelli, il suo romanzo Il Trigono del Sole, che è un romanzo che ci riguarda da vicino perché racconta tantissimo di Milano, di tanti luoghi di Milano, di tanti modi di Milano di essere, che secondo me molti ritroveranno nella propria memoria e si ricorderanno di aver avuto a fianco Marco Pesatori, o magari addirittura, chi lo sa, fra le nostre ascoltatrici c'è qualche ragazza a cui il gruppetto di poeti rivoluzionari dedicava le sue poesie. Se ce n'è qualcuna ci scriva al 331-6214013 o se si ricorda. Ma al di là di questo, voi eravate situazionisti, dadaisti, poi naturalmente il romanzo c'ha tutto un elemento di fiction e anche se si rifà alle tue vere memorie, no?
Sì, d'amore. Innanzitutto è un romanzo, diciamo, proprio legato al jazz, nel senso che proprio
giusto,
il ritmo deve essere sempre.
Infatti ti ho messo Carla Bley,
sì, bravissima Carla Bley.
Di un po' più,
no,
sì.
No, Carla, io direi Carla Bley, guarda, io l'ho conosciuta a Rocella Ionica. Carla Bley,
famoso festival,
sì, c'aveva 70 anni, molto di più di 70 anni, 3-4 anni fa gli ho fatto un baciamano galattico, gli ho messo in mano tutta la bocca, no? E lei si è girata verso Steve Swallow, che è grande contrabbassista,
sì,
suo
sì,
marito,
sì,
e ha detto: Steve, questo ce lo portiamo in California, no? Ah, perché ancora a oltre 70 anni era una donna di un fascino, Carla Bley, fantastico,
vero, vero.
E galattico. E quel libro lì è proprio un libro invece più bop, più scorrevole, più diciamo alla Art Pepper, alla Charlie Parker, cioè molto rapido, veloce, tam 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 tam, tutto nella Milano tra 73 e 77. Quindi il punto è proprio il romanzo, cioè fare della narrativa leggera, godibile, piacevole e anche, insomma, visto gli elementi protagonisti, anche un po' tragica, perché erano anche anni meravigliosi, ma anche difficili, perché specialmente noi eravamo come gattini, come cuccioli ciechi, che pensavamo di avere in mano tutto il mondo. In parte avevamo in mano tutto il mondo, perché la poesia ti dà questa illusione di avere in mano tutto il mondo, ma poi in realtà all'improvviso ti accorgi che tutto era un'illusione e ti ritrovi davanti al muro di marmo di te stesso. E lì è la tragedia.
È proprio così, infatti c'è di mezzo una grande delusione d'amore, ma non posso dirvi quale, c'è di mezzo una vita che credo appunto sia comune a tante persone che fanno parte, insomma, della tua generazione, cioè concerti, frequentazioni con artisti contemporanei, riflessioni su ogni sorta di viaggio lisergico possibile, cioè anche in modo sincero, esplicito, insomma. Tanta musica, dicevamo, perché non solo jazz, ma anche tante altre cose.
Sì, perché a un certo
cose,
punto, se a un certo punto era questa, diciamo, improvvisazione innocente di questi tre protagonisti poeti nell'ambiente del 73-74 della statale, che era un ambiente estremamente politico, politicizzato, ma noi eravamo sopportati dal movimento studentesco, da lotta continua, perché due o tre di questi protagonisti, diciamo, erano degli eroi del 68, ad esempio il grande Chip, che aveva tirato giù dalle barricate una moto, una 125, e si era lanciato in motocicletta contro la polizia schierata, venendo colpito da un lacrimogeno sulla fronte. Il giorno dopo, il giorno, aveva in grande la sua fotografia sulla pagina. Chip era un po' un eroe, così era un eroe Rodolfo, perché conosceva a memoria mezza opera di Carlo Marx, per cui eravamo poeti dada, pazzi, un po' folli, però sopportati, insomma. Quindi anche quando abbiamo fatto una grandissima provocazione col professor Berengo, che era uno dei più importanti, delle più importanti figure del Partito Comunista, andammo a dare un esame con Berengo completamente fuori come un balcone, lui ci disse: cosa portate?
Voi fuori come un balcone, noi, non Berengo.
Beh, lui era molto dentro.
Era molto dentro.
Era un balcone dentro, noi invece eravamo fuori, e ci disse: cosa portate? E noi, la nostra risposta fu: noi portiamo tutto lo Sport Illustrato, tutti gli annali di Topolino, tutto Mao Zedong.
E lì
lui chiamò appunto i Katanga, dicendo: ci sono provocatori fascisti. Poi arrivò Toscano e Cafiero e dissero: no, quelli sono compagni un po' matti, ma sono compagni.
Ma tu hai fatto addirittura la tesi di laurea sul Dada.
Sì, io sono laureato in critica d'arte su Dada e sono stato l'unico. Ma l'accento lo puoi mettere dove vuoi. Dada è libero, quindi
è vero.
E fui l'unico in tutta la storia della statale, dell'Istituto di Critica d'Arte, ad avere zero nella tesi. Cioè io ho avuto zero e mi sono alzato orgoglioso di questo, ringraziando tutta la commissione, che era composta appunto dai tristi epigoni di De Vecchi e di Gillo Dorfles. Cioè dopo di loro ci fu una caduta verticale che scivolò, io direi, in uno stile appunto stalinista, che noi contestavamo frontalmente, come abbiamo contestato.
Ma come hai fatto a prendere zero? Scusa se ti interrompo.
Zero perché era una critica radicale a tutta la critica d'arte, quindi io ho spostato, oltre che l'accento, anche il genere, cioè da Dada ero passato a Dodò. Quindi chiamavo Dada Dodò, perché Dodò era poi riferito a Dodò d'Amburg, che era una grande spogliarellista,
più che una spogliarellista,
sì,
direi una fantasista.
Fare una tesi su Dada o portare nel museo Dada o fare una critica d'arte su Dada era già di per sé la più grande delle rovine, delle tragedie, quindi per rispetto a Dada io l'ho chiamata Dodò come Dodò d'Amburg. E questa è praticamente tutta la
insomma,
mia tesi.
Insomma, hai presi per il culo più o meno per tutta la durata
più
della
presa per il giro era un atteggiamento di estremo rigore, cioè di purezza, rigore, pulizia rispetto a un'idea dell'arte che ormai era scivolata.
No, ma parlavo del rito della discussione della tesi.
Ah, sì, sì, lì
hai proprio presi in giro.
Lì mi hanno dato zero secco.
Anche per quello credo più che altro. Se avessi esposto, come dire, con rispetto, forse qualche punticino te l'avrebbero
dato. Sì, lì ho fatto nel libro, nel romanzo ci sono proprio nomi e cognomi.
Li scoprirete se leggerete il libro, anche perché insomma sono persone.
E come dicevi,
note,
Sì, c'è anche molta musica, ad esempio l'incontro, cioè tutte le cene, gli incontri con John Cage. Lì eravamo già in un'altra epoca, verso il 75, quindi dalla follia, diciamo, giovanile del 73-74, all'improvviso ci accorgiamo che nella vita bisogna studiare. E quindi siamo entrati in contatto con questi prosi-tu, come si chiamavano, cioè i prosecutori del situazionismo di Debord e di Van Eygem, e quindi questi ci facevano studiare duramente e noi ci sentivamo proprio immersi in un'ignoranza totale, per cui passavamo tutto il giorno, dalla mattina alla sera, se eravamo fidanzati, io e te, Rita, Ira,
ecco.
Io avevo un legio.
Si dimenticavano i nomi dei fidanzati allora ogni tanto,
io avevo
cioè,
un legio dove studiavo dalla mattina alla sera Hegel, Lacan,
certo,
Kant, no?
Lacan soprattutto.
Dovevamo studiare da matti, no?
Sì.
E lì ci siamo accorti di questa immensa ignoranza in cui eravamo scivolati. Però lì c'è una svolta, perché questi qui diventano insomma persone più serie, ecco, più rigorose, e quindi cercano appunto di entrare nel mondo non più allegramente, ma anche con una postura, diciamo, culturale, con una schiena insomma un po' più dritta.
Insomma, tu sei legato poi
se ci riescono meno, questo non lo dico.
Allora, io potrei insomma dedicare a Marco Pesatori tutta la puntata di Cult, insomma, perché vedete che tanti sono i ricordi che può condividere con noi. Però vorrei parlare di quell'abbaino che un po' Gino Paolianamente
molto peggio.
Lo so, cioè se i muri potessero parlare, eccetera, eccetera, insomma, le cose che si dicevano allora dei posti dove si viveva, ma l'abbaino è anche il luogo dove, da cui parte la grande storia d'amore liberatrice. Dico solo un nome, Flora.
Sì.
E attraverso l'amore, in qualche modo, il percorso così accidentato, tormentato, difficile fin dalla partenza, trova una sua. Quindi c'è un lieto fine, posso dirlo? Cioè...
Sì, no, il fine è tragico, però.
Sì, c'è un fine tragico, ma c'è una luce.
Il senso del libro è il tempo.
Esatto.
Il tempo con la T maiuscola, è il tempo senza tempo. Cioè. Il tema del tempo, cioè della storia tra 73 e 77, in realtà è un pretesto, perché il protagonista poi si forma attraverso il suo tempo per arrivare a un ideale, insomma, realizzativo, che è quell'ideale a cui punta tutti, ed è l'uscita dal tempo.
Sì.
E l'uscita dal tempo, non c'è altra porta, diciamo, che ci porta fuori dalla costrizione del tempo, se non l'amore. L'amore ti butta proprio fuori dal tempo, ti butta fuori da tutto, e quindi questo qui sarebbe protagonista, certo. Cioè me medesimo, parte con un amore finito male e finisce con un altro amore che finirà malissimo, ed è amore tragico, essendo il sottoscritto del segno del cancro, che è il segno più lagnoso. Te pensa a Proust, una lagna, 15.000 pagine perché la mamma non gli ha dato il bacino. Te pensa a Kafka, papà, anche quando mi sorridi mi fai terrore.
Quanti drammaturghi del cancro.
Del cancro, sono tutti leopardi, no?
Sì.
È un segno di lagne, Ira. E tu che sei una magic mama Virginia, ascendente cancro, no? Questi cancrini con te starebbero bene, perché hanno bisogno proprio di una magic mama. E per fortuna, però, ci sono anche le mamme che poi a questi cancrini gli danno un bel calcio nel culo e gli dicono svegliati e vai da solo nella vita. Ed è la fine, finalmente, che fa quel povero disgraziato di poi tu cuculo che appunto viene cacciato e a quel punto si trova di fronte al muro di se stesso, e cioè quest'onda dell'amore non è altro poi che la mente, cioè l'amore non è altro che essere alle prese con le tue proiezioni, cioè con la produzione di una mente che diventa una mente folle, che non si arresta. E lì allora il protagonista, e qui è finito il libro, così vi dico anche la fine.
No! Il fermati, finale del libro, non dirlo. Ecco, non dirlo. Dico solo che nel finale del libro c'è un corsivo che richiama, come succede un po' in tutto il libro, non solo nel titolo, che ovviamente ha un riferimento astrologico, il trigono del sole. Ci sono appunto delle incursioni astrologiche, perché a quel punto evidentemente quello che è una delle attività che ti hanno caratterizzato negli ultimi oltre 30 anni rientra però anche nel romanzo, e allora io vengo alla vita, quella diciamo più di cronaca, e ti faccio una domanda che forse è anche un po' quella che ti hanno fatto più volte su questo romanzo, che ti faranno, cioè quando sei entrato in contatto con l'astrologia, perché questa è una cosa interessante anche per gli ascoltatori.
Nel 75 poi io divento amico di Gianni Sassi, che è stato un grandissimo. Gianni Sassi è stata una persona straordinaria. Quando è morto, Repubblica, il Corriere gli dedicarono due pagine. È stato veramente una persona importantissima per la cultura italiana del Novecento. Pensa solo che ha creato Alfabeta, che ha creato la Cramps, Demetrio Strato, Sbattiato, cioè tutti questi personaggi. Sassi è stato veramente negli anni 70 e 80 il fulcro della cultura italiana. E io entro in contatto con Sassi e mi piglia a lavorare nella cooperativa Intrapresa. Facevamo ad esempio Milano Poesia, è lì che parlo nel libro di Gregory Corso, di Ferlinghetti, di Ginsberg. E a un certo punto Sassi mi vede arrivare completamente rapato, e perché ero finito in un monastero zen. E lo abbandono perché avevo vinto un concorso ai telefoni di Stato. Non so come ho fatto, mi sono trovato
allora
in questo
si chiamavano così.
ASST, era in Largo Donegani davanti a dove c'è l'ambasciata americana, un palazzo stupendo con un ufficio enorme, e io mi ritrovo da solo, senza fare un tubo, con una Olivetti ET-121, che era una macchina da scrivere elettrica, elettronica.
Sì, quella che facevano rumorissimo.
No, ma era come avere una Maserati.
Sì,
cioè.
Sì.
E lì allora io ho scritto un libro. Pam! Ho scritto un libro con questo Olivetti eccetera, che era l'alchimia, diciamo, astrologica applicata al calcio. Quindi come deve giocare una squadra, come mettere i centravanti, cioè creare un'alchimia. Ad esempio la Ira Rubini io la farei giocare a metà campo, perché lei è una vergine precisa, quindi distribuisce i palloni geometricamente, e all'attacco naturalmente ci deve essere uno spietato dello Scorpione, come Gigi Riva, come Bonimba, cioè questi scorpioni veramente che non perdonano. E quindi ho fatto un libro così, con la prefazione di Lidl, e quindi lì ho iniziato a dedicarmi all'astrologia, e mi scrisse una lettera Lisa Morpurgo, che era un'astrologa famosissima, che disse: caro Pesatori, questo è il più bel libro di astrologia che abbia mai letto. Per cui siamo diventati amici, e mi sono accorto che l'astrologia in Italia era praticamente un disastro, cioè io che venivo dallo studio poi della psicanalisi, dallo studio appunto delle filosofie orientali e dall'astrologia stessa, ma anche dell'arte, mi sono accorto che gli astrologi italiani erano indietro di 120 anni, cioè era una branca di branco, e adesso c'è anche il famoso Fix, Fox e Fax, per cui lì questa astrologia insomma aveva delle potenzialità infinite, e io mi sono buttato dentro proprio nella relazione Oriente, buddismo, psicanalisi, astrologia. È venuto fuori un bel mix, però mi ha distolto dalla mia vera attività, che era il poeta e lo scrittore. Per cui dopo 30 anni finalmente
torni nell'alveo originale.
Sì, perché c'ho 20, questo scusate, perché l'ascoltatore dirà: ma chi è sto deficiente? E sto ogni tanto l'Ira Rubini chiama anche un deficiente, perché sono proprio deficiente. Però ti dico subito che questo è il primo volume di una serie di 123 libri, di cui 41 di questa vita, 41 della vita precedente e 41 della vita futura. Questo è il primo, ma il secondo è quasi pronto, tra un anno e mezzo è finito, e si chiamerà Castel Durante, pagine 560. 60, praticamente è un appunto Proust Debussy nel 2015, no? E poi ci sarà Ugi, terzo, Ugi vuol dire il tempo senza tempo, sarà il terzo volume, e il quarto poi vediamo, ma ne ho 123, per cui...
Ma guarda, finché siamo qua, vieni a trovarci,
sì, dai, se trovo un altro editore, perché io devo ringraziare Alberto Rollo della Feltrinelli, che ha avuto il coraggio, prima di pubblicarmi un libro assolutamente folle l'anno scorso, che è stato Urano e la cerimonia del tè.
Sì.
E lui mi ha pubblicato sto libro improbabile, non so, è impazzito, probabilmente lo cacceranno via dalla Feltrinelli, Rollo, che è un grandissimo Alberto Rollo. E ha prima pubblicato Urano e la cerimonia del tè, e adesso, quest'anno pubblica il trigono del sole. È completamente matto, ma e quindi poi vedremo.
Questo non credo, vedremo, come dice Crozza, però allora dunque, caro il nostro amico che è venuto a trovarci, Marco, tra l'altro Pesatori, sì. Lo invitiamo al prossimo libro. Sarà un po' più difficile procurarsi quelli della vita precedente, ma ci lavoreremo.
Li devo fare io poi. Certo. Comunque ti mando una copia,
mi mandi una mail quando
perché voi non vedete. Non so se avete la radio a colori, perché chi ha la radio che si vede, dovreste vedere com'è la Ira Rubini stamattina, cioè sta proprio bene, è un
grazie.
Essere gioioso che irradia la gioia per tutto lo studio, che devo dire è la prima volta che vengo a Radio Popolare. Io l'ascolto sempre dai tempi come si chiama, le strane storie,
sì,
anche
sì,
di notte,
sì.
Alle 3 di notte, sì. No? E non pensavo che fosse un posto così ordinato, siete tutti puliti,
non
ognuno al suo posto, hanno tutti la cartellina, sono tutti eleganti, anche te.
No.
Quanto è bella Radio Popolare, è bellissima.
Dunque,
anzi,
grazie.
Se mi fate un oroscopo folle, se mi assumete, io vengo qui, vi faccio un oroscopo sparato tutte le mattine, dalla Vergine all'Ariete, a tutti i segni, ve lo faccio volentieri, perché qui c'è un clima che mi piace tantissimo.
Bene, scripta manent, carta canta, come mi ha detto il signore, mescolando due proverbi, un po' così alla milanese, tanta Milano anche in questo libro. Io
sì.
Ringrazio moltissimo Marco Pesatori
io
per essere venuto qui.
Grazie a te, Ira, grazie, perché
Trigono...
sei stata veramente gentile, come sono gentili tutti. Ieri la Narita Spinaci
ecco.
Era quella che cantava invece ieri era la Narita Briganti, che mi ha fatto una paginona su Repubblica, che ci sono rimasto a bocca aperta, perché veramente questo libro io vi consiglio di non leggerlo, perché è tutto d'un fiato, si legge come buttar giù una Coca-Cola, cioè fa schifo, quindi non compratelo, non leggetelo, va dal 72 al 75, che sono stati anni sì. Spaventosi, e la Ira Rubini è un essere veramente meraviglioso.
Va bene, grazie a Marco Pesatori anche di tutti questi complimenti, li giro soprattutto a Radio Popolare, il sì. Trigono del Sole, Feltrinelli, questo pomeriggio abbiamo detto alla Feltrinelli Duomo.
Grazie Ira.
Alle 18:30?
Alle 18:00, con musica, c'è il grande Re Baudengo al pianoforte, ci sono due soprani, una cantante jazz e anche delle ballerine che a un certo punto saliranno sul tavolo dove parliamo e ci cacceranno via, perché è meglio che si balli piuttosto che si legga un libro come il mio.
Va bene, grazie Marco Pesatori.